Ora ci mettiamo in contatto con Michela Chiarlo, medica internista che si occupa di cure intensive a Torino. Insieme a Michela proviamo a capire qualcosa di più su questo fantomatico passaggio alla normalità e soprattutto su quali strascichi l'emergenza e la sua gestione ha lasciato per tutti gli altri pazienti. Perché comunque sappiamo che molte diagnosi non sono più state fatte, oppure sono state fatte tardivamente, o molti pazienti hanno ovviamente preferito non andare in pronto soccorso per paura o precauzione rispetto a un contagio. E questo è anche, cioè, non è una cosa nuova, ma è indicativo del rapporto che le persone hanno nei confronti dell'accesso alle cure, ai servizi sanitari e ospedalieri. È un utilizzo che non è chiaro e soprattutto denuncia la mancanza di fiducia nei confronti di coloro che se ne prendono carico. Ma adesso parliamone con Michela. Ciao, ciao Michela.
Ciao, mi sentite?
Sì, ti sentiamo bene. Grazie per partecipare a questa seconda puntata di Congiunzioni. Innanzitutto volevamo chiederti com'è stato accogliere questa emergenza e che cosa ha comportato per un normale reparto di emergenza e urgenza di Torino.
Sì, allora, la prima considerazione da fare, secondo me, è questa, che questa emergenza ci ha colto in un momento storico come sistema sanitario nazionale abbastanza critico, nel senso sono almeno 10 anni che il sistema sanitario è stato fortemente depotenziato ed è proprio ora che gran parte degli attuali operatori sanitari, soprattutto dei medici che si avvicinano ai 60 anni, stanno andando in pensione. Inizia ad esserci una vera carenza di personale. Quindi questo è il background, diciamo. Io rubo questa metafora a un mio collega che sicuramente non se ne avrà male, è come se noi 10 anni fa avessimo avuto un Alfa Romeo di buona cilindrata per fare i 130 all'ora e avessimo deciso gradualmente che siccome non avevamo più soldi potesse andare bene per fare i 130 all'ora anche una Panda. E quindi noi stavamo andando dritti ai 130 all'ora in autostrada con una Panda. Dopodiché è arrivato un evento catastrofico che si verifica rarissimamente, come quello di una pandemia, e quindi abbiamo iniziato a dover andare in salita, e andare in salita ai 130 all'ora con una Panda non è fattibile. Quindi diciamo che appunto la situazione generale è questa. Io lavoro al pronto soccorso e medicina d'urgenza del San Giovanni Bosco di Torino, che quindi è un ospedale molto grande che accoglie un bacino d'utenza pari a quasi una metà del Piemonte, insomma, ed è un centro di secondo livello, quindi con la neurochirurgia, con la radiologia interventistica, con la chirurgia vascolare. Per noi affrontare l'emergenza Covid è stato complesso soprattutto come mantenimento di queste altissime specialità d'urgenza, nel senso che tutto ciò che era ambulatoriale è stato bloccato, ma tutto ciò che è urgenza andava mantenuto. Quindi diciamo nelle prime settimane abbiamo lottato disperatamente per tenere il Covid fuori dall'ospedale. Man mano che aumentavano i casi Covid, noi cercavamo di ricoverarli al di fuori del nostro ospedale. Poi a un certo punto è arrivata l'onda e questo non ce lo siamo più potuto permettere. E quindi gradualmente, in un modo devo dire sensato, buona parte dell'ospedale è stato trasformato in reparti Covid a intensità diversa, dal reparto, diciamo, ad assistenza minima che è stato ricavato nella chiesa, al reparto d'assistenza intermedia, abbiamo convertito le medicine interne fino a quelli ad alta e altissima intensità, abbiamo raddoppiato i posti di terapia intensiva e abbiamo raddoppiato i posti di subintensiva, cioè di medicina d'urgenza, quelli per fare la ventilazione in casco e queste cose qui. Come popolazione abbiamo visto proprio, vabbè, un drammatico crollo degli accessi impropri, e questo, se vogliamo, è una buona cosa. Un altrettanto drammatico incremento degli accessi per Covid, e poi abbiamo visto una cosa strana, cioè un rallentamento anche delle altre urgenze, quindi meno traumi, meno ictus, meno infarti, e questa è una cosa molto meno spiegabile, o meglio, i traumi sono spiegabili, cioè nel momento in cui tutta Italia è chiusa e nessuno si muove di casa, la probabilità di farsi male in un modo traumatico fuori di casa si riduce notevolmente, ma perché gli infarti debbano diminuire non ha una ragione, e quindi molta gente probabilmente è rimasta a casa per la paura, o comunque si è avuto un netto peggioramento dell'assistenza da tutta un'altra serie di punti di vista. Quindi col Covid ce la siamo sfangata, abbiamo lottato parecchio, ma siamo riusciti a garantire un'assistenza buona o comunque nella media di una pandemia. Su tutto il resto abbiamo faticato tantissimo.
E adesso invece con questa fase 2 che cosa sta succedendo? Siamo attrezzati per tornare a quella che si chiama la normalità?
Ecco, per quanto riguarda la fase 2, allora ovviamente noi abbiamo ritrasformato l'ospedale il prima possibile, cioè appena il calo dei ricoveri e l'apertura di altre strutture, dicasi le OGR o insomma riconversione di altri ospedali esterni in ospedali per poter ospitare pazienti Covid, noi ci siamo quanto più presto possibile riconvertiti in un ospedale pulito e quindi normale. Con i malati non Covid, il che vuol dire che arrivano lo stesso in pronto soccorso i sospetti Covid, se questa diagnosi viene confermata cerchiamo di ricoverarli in ospedali predisposti. Ovviamente abbiamo avuto da un lato un calo dei posti letto dovuti al maggior distanziamento e anche alla minor disponibilità di personale, nel senso che sì, abbiamo aperto le OGR, ma noi comunque dobbiamo dare del personale qua e là, e quindi non abbiamo la stessa, qualcuno è stato assunto ma non abbiamo la stessa disponibilità di prima. Non tutto ha ripreso a pieno ritmo, ad esempio la chirurgia generale viaggia forse al 30% dell'era pre-Covid. Siamo tutti molto attenti e anche molto preoccupati da un'eventuale tracimazione, cioè il primo paziente Covid che ci scappa e che ci perdiamo in un reparto pulito potrebbe far partire un microfocolaio e generare notevoli problemi. E poi ci sono tutta una serie di problemi ai quali non avevamo troppo pensato, ma che sono secondariamente causati dall'epidemia di Covid, ovvero appunto ovviamente bisognerà aspettare molto a lungo e ad avere dei dati certi. Io faccio un discorso generale sulla base di quello che vedo e quello che più o meno si può annusare in ospedale in questo periodo, però cardiologi che lavorano da 10 anni non avevano mai visto una rottura di cuore, che è un evento catastrofico che si genera quando un infarto non viene diagnosticato e non viene curato per molte ore o molti giorni, e invece solo nelle ultime 2 settimane ne avremmo viste una decina. Questo vuol dire che gli infarti verosimilmente, poi questo ce lo dovranno dire dei dati, ma non si sono magicamente ridotti solo perché tutti erano preoccupati del Covid, ma probabilmente tante persone non hanno avuto accesso, sono state spaventate, hanno avuto il dolore toracico e non hanno chiamato l'ambulanza, oppure insomma non hanno avuto accesso alle cure e ora ci troviamo a dover gestire tutte le complicanze secondarie a una diagnosi ritardata. Poi ci sono un milione di malattie croniche che noi siamo abituati a gestire in maniera costante, ecco, cioè chi ha il tumore del polmone farà una visita ogni mese, ogni due mesi. In questo periodo si è tenuto ben lontano dagli ospedali, oltre al fatto che hanno chiuso gli ambulatori, ma naturalmente qualunque tipo di complicanza ha avuto più tempo per manifestarsi. La sorveglianza medica è stata allentata e quindi ci sono moltissime complicanze che si sono deteriorate nel tempo, con condizioni cliniche che sono peggiorate proprio per un blocco dell'assistenza. E quindi insomma vedo la fase 2 molto complessa, sia perché da un lato ci si richiederebbe una pausa di un mese in cui il coronavirus sparisse e in cui ci fosse dato modo, insomma, di rimediare a tutto quanto si è scompensato durante la fase acuta dell'epidemia. Dall'altro lato, in realtà, questa ipotesi non si dà, cioè il coronavirus non scomparirà dall'oggi al domani, e quindi dobbiamo sempre tenerci pronti anche per una seconda ondata, anche per fare le diagnosi il più precoci possibili e per prevenirlo il più possibile. E questo è una cosa che sicuramente è stata già detta da tutti, ma che non fa male ribadire, andrebbe fatto con un netto potenziamento del territorio.
Certo, no, quello che ci stai dicendo è un problema enorme. Da una parte, appunto, il fatto che in realtà non siamo ancora fuori da questo problema del coronavirus. Poi abbiamo, appunto, come ci dicevi tu, tutte quelle assistenze mediche, interventi programmati, cure che sono state per forza di cose rimandate, per far sì che diciamo dei pazienti potenzialmente a rischio dal punto di vista immunitario non corressero dei rischi incrociando o accedendo alle strutture sanitarie. E poi ovviamente c'è anche la questione che immagino sia in questo momento un personale sanitario stremato e che avrebbe bisogno anche di un certo tempo di ripresa, visto gli sforzi a cui è stato sottoposto. A proposito, appunto, di quel che dicevi del fatto di potenziare il controllo territoriale, favorire anche un controllo più capillare che favorisca i rapporti tra il personale sanitario e la sua utenza, cosa pensi che si potrebbe fare per cambiare il tipo di rapporto tra pazienti e professionisti nella sanità, aumentarne la fiducia reciproca? Tu in questo periodo hai notato delle possibilità che sarebbe bene sperimentare?
Ma allora, secondo me sul territorio ci sarebbero tantissime cose da poter fare e ci sarebbe moltissimo da investire, anche perché investire sul territorio economicamente è vantaggioso. Cioè è vero che il territorio è dispersivo ed è più facile costruire il mega ospedale e farsi belli di aver costruito il mega ospedale che finanziare 1000 strutture territoriali che sono meno evidenti. Però molto spesso trattare le malattie sul territorio evita l'aggravarsi delle stesse e quindi poi la necessità di cure molto più costose in ospedale. E il problema è che storicamente l'ospedale ha sempre fatto fronte alle carenze del territorio e se pensiamo che sul territorio la maggior parte dei medici di base, cioè dei medici di famiglia, ha a disposizione le proprie mani uno sfigmomanometro e un fonendoscopio, come 100 anni fa, fanno già dei miracoli. Però la medicina è progredita, bisognerebbe formare, finanziare una serie di presidi banali neanche troppo costosi, e così come è avvenuto nell'era Covid, tutti avevano un saturimetro, che è un attrezzo banale, costa 20 euro, serve per misurare la percentuale di ossigeno del sangue, aiuta il medico del territorio a indirizzare correttamente verso l'accesso in ospedale o verso una cura a domicilio. Bisognerebbe attuare tante di queste misure e anche fornire del personale, nel senso che anche lì il medico del territorio è completamente abbandonato a se stesso, è da solo, non ha l'infermiere, non ha nessun tipo di assistenza, quindi vuole fare il tampone, se lo deve fare da solo, vuole fare gli esami del sangue, li deve fare da solo, e poi li deve pure portare al laboratorio, è tutto affidato a pochissime persone, non c'è una rete, e questa rete andrebbe costruita. Ovvio che richiede moltissimo tempo, un investimento non indifferente, però sarebbe anche una buona rete di protezione per qualunque altro problema del futuro. Cioè, già prima del Covid il 90% degli accessi in pronto soccorso era improprio, ma in minima parte improprio della serie non ho niente e vado a farmi un giro al pronto soccorso. Improprio perché il mio medico mi ha chiesto l'esame, la radiografia del torace, ma me la fanno fra 20 giorni e io la tosse ce l'ho adesso e voglio sapere adesso qual è il problema. Improprio nel senso il novantenne che non ha modo di accedere direttamente dal territorio alla casa di riposo perché i posti sono troppo pochi e quindi passa dal pronto soccorso nella speranza, diciamo, per entrare in un circuito che accede a un maggior numero di case di riposo. Insomma, i problemi del territorio precedevano il Covid, e forse questa potrebbe essere una scusa o quantomeno un'occasione per investire maggiormente e in modo più oculato su ciò che veramente potrebbe migliorare la salute della popolazione, perché buona parte delle necessità di salute sarebbero gestibili dal punto di vista territoriale. Poi certo, se ho l'emorragia cerebrale avrò bisogno del neurochirurgo e su questo non ci piove, però statisticamente il numero di persone che accedono a un pronto soccorso con un codice giallo o rosso, quindi che richiede assolutamente un intervento in urgenza, è del 10% quando va bene, e quindi il restante 90% in buona parte potrebbe essere gestito a livello territoriale.
Sì, come non essere d'accordo, diciamo che questo dovrebbe essere quello che è successo dovrebbe essere un forte incentivo rispetto a quello che dicevi tu. E ora noi ci avviamo verso la chiusura, quindi ti salutiamo. Grazie mille Michela per essere stata qui con noi e un abbraccio.
Grazie a voi della possibilità. Buon proseguimento. Ciao.